Una domanda da parte di Giuseppe, un caro fratello che vuole sapere chiaramente cosa succede con la nostra anima dopo questa vita. Ciao, sto seguendo le istruzioni sul millennio, nuovi cieli e nuova terra, la nuova Gerusalemme, la grande piazza al centro di essa dove scorre un fiume di vita dal trono di Dio e di Gesù. La giusta sequenza della grande tribolazione seguita dal rapimento della sposa, insieme ai santi decapitati e uccisi per aver reso testimonianza a Gesù. Ho bisogno di sentire spesso queste cose per non dimenticare. Però non ho capito bene che cosa è l'anima, lo spirito di noi umani. Non comprendo cosa succede quando moriamo, se il corpo torna alla terra, ma una parte di noi sarà consapevole di altre nuove realtà spirituali. Avremo la coscienza di dove saremo? Oppure saremo totalmente assenti in attesa del risveglio e giudizio? Uno degli anziani che regnerà con Gesù disse: «E vidi le anime dei morti, i santi decapitati e uccisi, che saranno risorti e torneranno in vita per poi essere rapiti e completare la sposa celeste». Che significa quindi «vidi le anime dei morti»? È uguale per tutti essere anime disincarnate e magari coscienti di tale condizione? Ci può essere sofferenza in tali condizioni per un comune mortale e non santo? Non so se mi sono fatto capire. Forse non sono in grado di farlo e non mi sento degno, ma vi vorrei mandare tanta gioia e benedizione. Non sono esperto, ma mi affido ad Atti 4:12 e nel nome di Gesù lo chiedo per voi. Grazie infinite, Giuseppe dal Centro Italia. Wow, tante domande e tanta sincerità in questo fratello, Dio lo benedica. Giuseppe, sei pronto?
Sì.
Prima domanda, cosa è l'anima?
Ma cos'è l'anima? Cioè non è che io ho il diploma in teologia di anime. Posso dirti quello che dice la Bibbia.
Cosa dice la Bibbia? Cosa è l'anima?
Va bene. Bene, andiamo a 1 Tessalonicesi 5:23.
1 Tessalonicesi 5. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 1 Tessalonicesi 5, verso 23.
Allora il corpo non può ereditare il regno di Dio, però l'anima sì. Ora spiriti, c'è lo Spirito Santo che riceviamo quando nasciamo di nuovo, quando siamo battezzati nello Spirito Santo, e poi c'è il nostro spirito, che Gesù ha detto, così era Luca 9, ha detto a Giovanni che volevano bruciare una città, ha detto Gesù, voi non sapete di che spirito siete, quindi l'uomo c'ha il suo spirito. Quando tu c'hai uno spirito violento, uno spirito egoista, uno spirito carnale, di pornografie, quello è lo spirito dell'uomo.
Ma è lo spirito del diavolo che sta influendo l'uomo?
E noi siamo nel mezzo, tra lo spirito di Dio, quello santo, e lo spirito del diavolo che cerca di farci di diventare come lui. E noi decidiamo.
Okay.
Quindi c'è lo spirito, l'anima e il corpo. Quindi abbiamo lo Spirito Santo che è perfetto, così dobbiamo diventare. E non è che ci riusciamo sempre, però cerchiamo. E poi c'è la carne che muore, e poi c'è l'anima che siamo il nostro vero io. Quindi abbiamo lo spirito che viene anche dal diavolo, abbiamo lo Spirito Santo che viene da Dio, abbiamo la carne che ci guida sempre fuori binario, e poi c'è l'anima. L'anima siamo noi che prendiamo decisioni per il bene e per il male, per amare per odiare, far del bene e far del male.
Questa scrittura lo semplifica molto, dice l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo. Cioè il mio essere è fatto di spirito, anima e corpo, giusto?
Quindi, sì, in cielo non vivremo con lo spirito terreno, con la carne terrena, nonostante il nostro corpo, il corpo che avremo in cielo, che quella è l'anima, il corpo che avremo in cielo sarà più o meno come questo, solamente celeste, perché noi vediamo in Ezechiele capitolo 1 che Ezechiele vede Dio sul trono, aveva le sembianze di un uomo, infatti Dio ha detto creiamo l'uomo a nostra sembianza, quindi se vogliamo sapere che forma c'ha Dio, beh Dio c'ha la forma nostra, umana, solo che lui è Dio, noi siamo umani, lui è perfetto, noi no, lui è celestiale, noi no. Lo saremo come angeli e avremo il corpo a somiglianza di Dio, che è una cosa meravigliosa, meravigliosa, che non credo che ci rendiamo conto che corpo meraviglioso che abbiamo.
Amen.
Due piedi, due mani, una testa, degli occhi per vedere, abbiamo l'olfatto, abbiamo il tatto, abbiamo i sensi, abbiamo l'udito. Cioè siamo una cosa... Gli scienziati ancora non riescono a capire la perfezione del corpo umano. Sono lì a cercare di indovinare cretinate come quanti miliardi di anni c'è la Terra, ma non ci capiscono niente.
Sì, sì, sì. Non capiscono come funziona il cervello umano, l'occhio umano. Sono miracoli questi.
Sì, Charles Darwin diceva l'occhio è una cosa... perché è formato da 30-40 milioni di particelle di più. L'occhio è una cosa incredibile, l'occhio. Il cervello non ne parliamo neanche. Va bene, ecco, allora in cielo avremo questo corpo celestiale, avremo l'anima.
Ma è un corpo spirituale questo?
Corpo spirituale, sì, ma anche tangibile.
Dell'anima?
Sì, l'anima praticamente siamo noi. Mm-hmm. Ecco, io sulla terra adesso, io mi chiamo essere umano. In cielo sono un'anima, con un corpo. Mm-hmm. Stesso corpo che Mosè ed Elia apparirono a Gesù.
Cioè sembra umano?
Sì, sì, ma Elia e Gesù apparirono in sembianze umane.
Perché quella è l'immagine di Dio.
L'immagine di Dio.
E siamo fatti all'immagine di Dio.
Siamo fatti all'immagine di Dio.
Quindi quello che si salva è la nostra anima.
L'anima. Il corpo muore, diventa polvere, c'è che si fa incenerire, che non è biblico.
Cosa succede quando moriamo? Il corpo torna alla terra, ma una parte di noi sarà consapevole di altre nuove realtà spirituali?
La nostra anima passa al cielo.
Avremo la coscienza di dove saremo?
Assolutamente sì.
E come lo sai?
Ma la Bibbia dice che Mosè ed Elia apparvero a Gesù. E andiamo al Secondo Corinzi 5, guarda.
Secondo Corinzi 5, sì.
Allora, verso 8.
Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Secondo Corinzi 5, verso 8.
Quindi partire dal corpo mortale, si muore, e andiamo a abitare con Gesù.
Quindi non andiamo in qualche posto inconscienti.
No. Quindi siamo simili a Lui.
Poi il fratello dice che nella Bibbia, nell'Apocalisse, vediamo uno degli anziani che regnerà con Gesù che disse: vidi le anime dei morti, i santi decapitati e uccisi, che saranno risorti, torneranno in vita per essere poi rapiti e completare la sposa celeste.
Bene, comunque non dice esattamente così. Lui sta parlando del verso 4, Apocalisse 20. Andiamo lì.
Ok. Apocalisse 20, verso 4. Sì. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Ecco, allora, e lui invece com'è che lui dice?
Dice che sono stati decapitati, uccisi, saranno risorti, torneranno in vita per poi essere rapiti.
No, qui ha fatto un po' di confusione. Questi qui sono i santi che sono stati decapitati, cioè morti nella tribolazione, il che anche indica se la questa scrittura dice erano stati decapitati. Questo cosa ci dice? Ci dice anche la modalità con cui l'anticristo ucciderà i cristiani. Mm-hmm. Useranno il sistema francese, che la Francia sarà evidentemente uno degli alfieri, una delle più grandi nazioni anticristo di quel tempo.
Mm-hmm.
Perché la decapitazione viene un sistema di giustiziare, diciamo, le persone, che è in uso in Francia, che si chiama ghigliottina. Va bene?
E questi saranno quindi martiri durante la tribolazione?
Saranno i martiri della tribolazione, e che lui dice, risorti, torneranno in vita, e lui dice, per essere poi rapiti, completare la sposa. Beh, questo no, perché se loro sono stati decapitati, risusciteranno, ma non saranno rapiti.
Sì, vanno a Gesù, sì.
Uno che viene, un martire che viene decapitato e ucciso, non viene rapito, ma c'è la resurrezione.
Sì, per completare la sposa celeste.
Sì, in un certo senso il corpo che risorge, cos'è il corpo che risorge? polverizzato. Ma penso che questo ha a che fare con la corona celeste.
In che senso?
E nel senso che il corpo che è morto testimonia dalla sua vita terrena prima di morire, testimonia come è morto scappando per paura, nascondendosi, disubbidendo a Gesù, e questo tutto racchiuso nel suo corpo morto, oppure testimonia che ha vissuto per Gesù, lottato per il Signore, decapitato o morto, crocifisso, quello che è successo nell'ere, e quella è la corona, cioè il corpo come... morto testimonia cosa ha fatto per Cristo, la corona.
Cioè come un premio.
Come un premio, che avviene al momento del rapimento. Prima c'è la risurrezione, Apocalisse 20, verso 4 al 6, prima la risurrezione, cioè prima tribolazione, i santi decapitati, poi c'è la risurrezione e poi c'è il rapimento, come dice Prima Tessalonicesi 4, 15 e 17, che dice appunto il rapimento viene dopo, segue la risurrezione, Prima Tessalonicesi 4, 15 e 17. Va bene.
Quindi, continuo.
E che è anche un altro modo di dimostrare che l'avviamento è dopo la tribolazione. Questi due passaggi.
Amen.
Ci siamo fino a lì?
Sì. E il fratello dice, questi martiri durante la tribolazione, questi completano la sposa celeste, giusto?
Sì, completeranno la sposa celeste, sì. Ovviamente dipende tutto dalla nostra opera in Cristo, che Apocalisse 19,8 dice... Il lino bianco sono le opere della donna, della sposa di Cristo. Quindi attenzione ai falsi profeti che dicono le opere non servono a niente, sono falsi profeti. Perché Apocalisse 19,8, ripeto, dice che il lino bianco, cos'è lino bianco? Mostra chi è la sposa celeste. E cos'è lino bianco? Questa scrittura dice sono le opere dei santi. Quindi questo scrittura molto dottrinale, Apocalisse 19,8. Attenzione a non farvi imbrogliare dei falsi profeti che vi dicono le opere non c'entrano, c'è solo la grazia, così uno non può mai diventare sposa di Cristo senza opere, perché senza opere non c'è lino bianco che denota la sposa. Ci siamo?
Sì. Il fratello vuole capire perché dice vidi le anime dei morti, vuol dire che questi... morti, queste anime sono coscienti, si trovano in qualche posto dove sono, loro esistono, non stanno dormendo come dicono alcune religioni o non sono inconscienti da qualche posto, sono anime che sanno dove sono, che esistono, vivono.
Beh, qui sta parlando delle anime dei cristiani, sta parlando della sposa di Cristo, quindi sta parlando di anime che sono la sposa di Cristo, sono assolutamente vivi, sono con Gesù, sono insieme al Signore, assolutamente sono coscienti, altro che coscienti. Ripeto, Elia e Mosè apparirono a Gesù e non erano un'eccezione, tutti gli altri santi sono insieme a loro.
C'è anche in Apocalisse 7, c'è una visione... Di questi vestiti in bianco che sono usciti dalla tribolazione, li troviamo in Apocalisse 7, 13 e 14. Sono le stesse persone che sono state decapitate?
Sì.
Quindi sono le anime di queste persone morte che però sono vive.
Vivissime.
Bellissimo.
Altro che, sono loro. Perché sono vestiti di bianco, come appunto Apocalisse 19, 8, la sposa di Cristo.
E il fratello chiede, ma per uno che non è santo come questi... ma è un comune mortale, cosa succede con la sua anima? Ci sarà sofferenza per lui?
Ma se non è santo, non è salvato in Cristo. Perché se sei salvato in Cristo, lui ti ha santificato.
Ma per essere santo devi essere un martire?
No, 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 no. Attenzione al religionismo, perché Abramo non è stato martirizzato. Non tutti i santi della prima chiesa di Cristo sono stati uccisi. No, alcuni. Alcuni come Stefano, come Gesù, come Pietro, come Paolo. Ma non tutti. No. Cioè il morire non è la condizione.
Ah. E chi è santo?
Santi sono tutti quelli che credono in Cristo.
Wow, bello quello.
Tutti quelli che ricevendo il santo, con la S maiuscola Cristo, diventiamo santificati in Lui.
Ho letto questa scrittura l'altro giorno, 1 Corinzi 1, all'inizio della lettera di Paolo, dice «Alla Chiesa che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, tutti quelli di Corinto che credevano in Cristo Gesù, chiamati santi.
Esatto.
Lo stesso la lettera di Romani. Quelli che credono in Gesù sono santi, li chiama.
Esatto. Vai anche Primo Corinzi 6 e continua. 10 all'11.
Primo Corinzi 6, 10. Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6, versi 10 e 11.
Quindi dice siete stati santificati. Quindi questa storia che è solamente Padre Pio è un santo, solamente Madre Teresa è beata. Non sono cose scritturali. Questo è per elevare, è il trucco del diavolo, elevare alcuni santi alti, 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 in maniera che nessuno ci può arrivare, nessuno può santificarsi, tutti al purgatorio. Ma questo non è nella Bibbia. Va bene?
Sì. E
Primo Corinzi 6, cos'è? Verso 11, siete stati lavati e siete stati santificati. Sta parlando dei Corinzi, tutti i Corinzi che erano veramente salvati, che non erano tutti, erano santificati. Quindi tutti i cristiani sono santi, va bene?
Uh-huh.
E, tranne colui la cui fede è solo nominale, solo religiosa, si siede in panca a scaldare la panca, non ha opere in Cristo, o come erano i farisei, virgolette, popolo di Dio, dei farisei. Se uno non si santifica tramite la ubbidienza a Cristo, le opere in Cristo, da non confondere con le opere della legge, Vecchio Testamento, che qui entra il diavolo, i falsi profeti, dicono noi non siamo sotto la legge. E no, voi, perché voi siete ingannati, non siete sotto la legge, Vecchio Testamento, ma se non siete sotto la legge di Cristo, non siete santi. Non sarete perfetti, non potrete adempiere tutto, certo, ma dovete almeno cercare, provare, darsi da fare. Puoi essere zoppo, cieco, sordo, ma stai facendo? Puoi solo muovere un dito, c'è solo un dito, invece 10 dita ce n'è solo uno, ma lo muovi per Gesù, lo muovi per aiutare, con tutto il cuore, e tu sei santo.
Wow. Amen.
E se sei con tutto il cuore, sei persino sposa di Cristo. Non dimmi che deve essere San Pietro, San Giovanni, no, quelli lì, quelli Dio li benedica, ma mica solo loro. Se ascolti i pelandroni delle false religioni, solamente San Paolo, San Pietro, i 12 apostoli, no.
Sì, cioè quelli santificati dalla Chiesa.
Ma la Chiesa non può santificare nessuno perché non può neanche santificare se stessa. La Chiesa, e lei dichiara chi sono i beati, dichiara che dopo 5 anni della morte ha santificato il santo Pinco Pallino, ma loro non possono santificare Pinco Pallone, figurati il pallino. Ma cosa vuoi che questi qui sono un branco di pelandroni, imbroglioni, falsi profeti, religionisti, chi? Il Vaticano e anche certe chiese protestanti lo stesso, no? Che sono lì a decidono chi è santo e chi non è santo. Ma toglietevi di mezzo,
amen, amen.
Mi fate ombra, io voglio guardare Gesù, non a voi.
Sì, la Bibbia dice chi è santo, sì.
Non cambia niente, non cambia tra il vecchio popolo di Dio, Vecchio Testamento che respinsero Gesù, e il nuovo popolo di Dio che sono lì a... Come loro alzavano la circoncisione, questi qua innalzano le croci false, il Vangelo falso.
Amen, amen.
Va bene? Se uno non si santifica, ripeto, tramite l'ubbidienza a Cristo, non la falsa supergrazia, non entrerà nel regno dei cieli. Se non siamo santificati in cielo, non ci andiamo neanche col cannocchiale. Ma troveremo la risposta che Gesù dirà, Matteo 7, 23, io non vi conosco, andatevene via.
Amen.
Allora... Guarda, andiamo a Ebrei 3, c'è una scrittura sul...
Ebrei?
3.1.
Perciò, fratelli santi...
Fratelli?
Santi.
E non dice Padre Pio,
No,
dice
no, no.
Fratelli santi. Padre Pio sarà stato anche un santo, ma dipende da Dio chi sono io per dire che lui è santo. Ha fatto miracoli. Ma i miracoli li può fare chiunque. Matteo 7, 22 dice abbiamo fatto, cacciato demoni, fatto opere potenti. Verso 23, non vi conosco.
Sì.
Allora, sì. Fratelli santi?
Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. Ebrei 3, verso 1.
Quindi Ebrei 3, 1 dice, fratelli santi, sta parlando a tutti quelli che leggevano l'Epistola, tutti quelli che erano a cuore pieno. E io parlo a tutti i fratelli della nostra Chiesa dello Spirito, chi di voi a cuore pieno, magari anche meglio di me, siete santi, salvati, e chi è al 100% siete sposa di Cristo. Io non posso dire chi, voi non potete dire se io lo sono, io non posso dire se voi lo siete. E davanti a Dio vi guardate allo specchio della Bibbia e voi sapete se siete a cuore pieno o a cuore o mezzo cuore.
Amen.
Come dice in Matteo 13, il seme seminato tra le spine, soffocato nella strada, mangiato dagli uccelli. Poi una parte, la minima, cade nel buon terreno, buon cuore. E produsse quanto? Il 30, il 60, il 100. Quindi attenzione che anche nelle chiese migliori del mondo ci sono quelli che non sono al 100%, c'è sempre il Giuda, l'Anania Safira, Diotrefe, eccetera. Allora, guarda, un'altra e poi chiudiamo questo paragrafo. Primo sì. Pietro 2,9.
Primo Pietro 2. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa.
Allora, Primo Pietro 2,9. Una gente?
Santa.
A chi sta parlando? A voi! A tutta la congregazione che ha ricevuto questa lettera.
Amen.
Quindi questi pelandroni religiosi, ma che vadano a farsi un bagno al lago di Garda. Cosa volete venire qua a dirmi a me chi sono i santi? Ma se non siete neanche capaci di santificare voi stessi, volete santificare gli altri? O pelandroni... Angela, qui bisogna
sì.
calmarsi.
Sì, ok.
Oh. Insomma, contrariamente alla falsa grazia, la Bibbia ci parla di diverse categorie nel regno di Dio.
E quali sono queste categorie? Anche questo fratello dice alcune anime sono sante, altre sono comuni mortali. Cioè, quale categorie ci saranno?
Capito? Oggi le chiese, la grazia è per tutti, siamo tutti Filadelfia, siamo tutti la sposa di Cristo, siamo tutti, sono tutti Laodicea questi qua. Capito? Fino a prova contraria. Quali sono le prove contrarie? Opere in Cristo. Che in certe chiese non se ne vedono quasi niente. Ok? Si predicano tra di loro, come tu sei in gamba, anche tu lo sei, tu sei apostolo, anche io, o come siamo in gamba. Qui c'è la Laodicea che si garantisce uno per l'altro. Ma Gesù dice, grande la porta, spaziosa la via, e molti sono quelli che vi entrano, stretta la porta, pochi vi entrano. Sette chiese dell'Apocalisse, sei sono da provare, solo una ha superato il test, Filadelfia, Apocalisse capitolo 2 3. E le altre, e poi c'è quella di Efeso, che Gesù gli dice, stai attento che vengo a rimuovere il candelabro, vengo a chiudere la chiesa. La chiesa di quella di Tiatira, tu c'hai lì una prostituta lì che insegna gli altri a prostituirsi. E Sardi, tu sei una chiesa morta, perlomeno un pastore, un angelo morto sei. Laodicea, si salve chi può, Apocalisse 3,7. Quindi la maggioranza delle chiese già nel primo secolo erano 6 su, non dico 6 su 10, ma almeno Sardi, Laodicea, è abbastanza quella di Tiatiri con la sua Jezebel, cioè almeno 3, poi c'è l'Efeso, un'altra, 4, fuori binario, primo secolo, adesso è una monnezza totale, una latrina, una fogna, fanno entrare i pervertiti, fanno entrare nelle chiese. C'è un pacciamama che predica la politica. Dov'è a predicare il Vangelo? Lui questo qui è andato in Indonesia a predicare messaggi sociali. È andato in Indonesia a predicare cose che qualunque politico le poteva predicare meglio di lui. Questo si preoccupa della politica, delle pensioni, dei vecchi, niente di male, ma un politico lo può predicare meglio di lui. Tu devi predicare Gesù, falso profeta, che non sei altro. Richiamano anche Papa. quando dice a Matteo 23, 8 a 11, 8 a 10, dice non chiamate nessuno Papa, Santo Padre, Pontefice, fece i ponti. Lui deve predicare il Vangelo, un vero Papa predica il Vangelo. Vi chiamate figli di Abramo, ha detto Gesù, Giovanni 8 ai Giudei, ma se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. E invece, Giovanni 8, 44, e invece siete figli del diavolo, Giovanni 8, 44. Se questo qua fosse pontefice, farebbe i ponti per la salvezza, i ponti per arrivare a Gesù, invece fanno i ponti sul Tevere. Insomma, ste chiese, guarda, è meglio che cambio soggetto, cambio discorso. Contrariamente alla falsa grazia, la Bibbia ci parla di diverse categorie. Il regno di Dio è diviso in categorie, va bene? Già in Matteo 13 c'è il buon seme che dice 30, 60 e 100. Già in Matteo 13 Gesù dà tre categorie di semi. C'è il seme del 30, c'è il del 60 e un altro del 100. Tre categorie già lì. Il regno di Dio ce ne sono anche di più, va bene? Guarda, Apocalisse 20:15 c'è la categoria del fuoco.
Del fuoco?
Del lago di fuoco, andiamo lì. Categoria...
A quelli che non sono salvati?
Quelli che nel regno di cieli non ci entrano.
Ok.
Allora, 20? Andiamo a Apocalisse 20.
Verso?
15. Ma leggete tutto il contesto, comincia dal 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, verso 15.
Ok, questa è una categoria. Seconda, un'altra categoria, ci sono quelli della falsa grazia, li trovi oggi nella chiesa sì, nella chiesa no, o forse 99 sì e una no. Falsa grazia. Le vergini senza olio, andiamo a Apocalisse 19. Vergini senza olio che credono di poter rimpiazzare la loro mancanza di opere in Cristo. Con cosa? Opere in Cristo non ne hanno, e allora la rimpiazzano con la falsa grazia religiosa. Non state facendo niente per Gesù? Vi vergognate di predicare il Vangelo nelle strade? Non state raggiungendo nessuna anima dalla salvezza? Nessun problema! C'è la grazia religiosa, c'è la grazia per tutti. Marxismo, comunismo, tutti uguali in cielo, con la stessa grazia, la stessa lampada senza olio. Ecco, leggiamo Apocalisse 19:8, che l'abbiamo già letto.
Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19:8.
Quindi attenzione ai falsi profeti, che le opere non contano, che tanto c'è la grazia. Questi sono, io credo che molti di questi qui sono figli del diavolo, perché stanno insegnando alla Chiesa bugie che le opere in Cristo non sono importanti. Queste sono essenziali. Nessuno sarà sposa di Cristo senza le opere in Cristo. Quindi se questi imbroglioni ti dicono non ti preoccupare delle opere, c'è la grazia, ti stanno dicendo non ti preoccupare di diventare sposa di Cristo. Va bene? Allora però purtroppo ci sono ciechi che non vogliono vedere. Però il lino bianco della sposa di Cristo sono le sue opere. Il lino bianco, sì, certo è per grazia, ma non è solo la grazia, sono anche le opere. Infatti dice in Matteo 7, 20 e 23, li riconoscerete dai loro frutti, e non dalla grazia soltanto, ma dai frutti, perché la grazia ci mostra che solamente i nostri frutti possono mostrare chi noi veramente siamo. Non stiamo mostrando a Dio chi siamo confidando nella sua grazia. La grazia c'è, ma se ubbidiamo. Guarda, in Giovanni 5, andiamo lì, c'è una bella scrittura.
Giovanni 5?
Sì, 28 e 29. Qui è un altro punto che mostra l'importanza delle opere. Perché ripeto questo in continuazione? Perché oggi i diavoletti stanno andando in giro a dire: non preoccupatevi delle opere in Cristo. Cioè, fanno finta di dire, ok, ma in realtà stanno dicendo c'è una grazia uguale per tutti. Andiamo.
Giovanni 5, 28 e 29.
Sì.
Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, 28 e 29.
E questo sarà il giudizio di Cristo.
E qui è chiaro.
Non ci giudicherà in base alla sua grazia. La grazia è un extra, una cosa in più. Mm-hmm. È un'opera sua. Ma ci giudicherà in base alle nostre opere in Cristo. E poi c'è la categoria della vergogna, Luca 9, 26.
Luca 9, 26.
Altra categoria.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio d'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 26.
Giovanni 12, andiamo lì, 42.
Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. Giovanni 12, 42.
Questa è la categoria della vergogna.
Wow.
Andatevene da me, via. Cioè, questa è una categoria. Non dice andate all'inferno, al lago di fuoco. Via da me. Dove andranno? Non lo so. Forse una nuova terra. Lo sa solo Dio. E poi c'è un'ultima categoria. Ce ne saranno altre, ovviamente. Lo sa solo Dio.
Sì.
Va bene, perché in Apocalisse 20, 11 al 15 dice i libri saranno aperti. Molti libri. E allora c'è naturalmente la sposa di Cristo.
Amen.
La sposa di Cristo. Quindi le vergini con olio rappresentano questa, la sposa di Cristo. La sposa fedele, della quale dice la scrittura che abbiamo letto, rallegriamoci, esultiamo, diamo la gloria, sono giunte le nozze dell'agnello, la sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente. Va bene, questa è una scrittura, è buona da ripetere perché oggi serve disperatamente, dice la scrittura qui, il lino fino sono le opere giuste dei santi, speriamo che l'abbiamo ricevuta. E andiamo a Matteo 19, anche verso 28.
Matteo 19. E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19, verso 28.
Quindi voi che mi avete seguito non è un'opera solo di Dio, solo della grazia, anche, ma un'opera nostra.
Sì.
E 11 seguono e Giuda no, perché c'è una scelta.
Quindi anche questo mostra, come il fratello vuole sapere, ma le anime dove vanno, quelli dei santi, quelli dei non santi? Questa mostra la differenziazione che c'è tra quelli salvati e non salvati, ma anche tra quelli salvati ci sono diverse categorie nel cielo, uno che si vergogna, uno che sposa e così via.
Comunque non c'è tanto da preoccuparsi dove che andranno le anime, quello ci penserà Dio, quello. Quello che dobbiamo preoccuparci è dove stiamo andando noi, stiamo andando per la strada larga o per la strada stretta? Per la strada dell'obbedienza o della disobbedienza?
Sì.
Comunque qualcosa di come saremo, il Signore ce l'ha detto, e che mostra che alla morte non andiamo nei dormitori nei quali, per esempio, i testimoni di Geova credono. Va bene. E andiamo a 2 Corinzi 5, rileggiamo questa scrittura. 8.
2 Corinzi 5... 8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 2 Corinzi 5, verso 8.
Va bene. E qui cosa dice qua? Che partire dal corpo vuol dire andare a abitare col Signore. Il Signore non abita in un dormitorio, come dico il testimone di Geova.
No.
Va bene, quindi è una dottrina falsa. 1 Giovanni 3, guarda, anche su questo soggetto. Verso 2.
Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3, verso 2.
Allora, se saremo come Lui è, com'è Gesù? In coma, in rianimazione, in un ospizio a dormire?
No.
Tante false dottrine ci sono. E hanno sempre la stessa medesima cosa in comune. Non hanno scritture, solo cretinate e baggianate e lucubrazioni cerebrali e teorie. Lasciatele e andate avanti con le scritture. Insomma, fratellini, consoliamoci con queste parole, non preoccupiamoci troppo per quello che il Signore non ha creduto necessario di rivelarci. Quindi anche non tutte le domande sono corrette, non tutte le domande sono giuste.
Ah no?
No, certe domande è meglio non farsele. Le cose che la Bibbia non parla o che ne parla così di corsa.
Ma uno non chiede in malizia, solo per capire?
Sì, ma noi chiediamo troppo però. C'è gente che chiede chi ha creato Dio.
Sì.
Capito? Cioè, come una gallinella gli vuoi spiegare come è fatto un computer.
Oh.
Il nostro cervello non è fatto per capire realtà divine. Una cosa che invece è importante capire è l'umiltà. Ad esempio, Salmo 131 parla della nostra umiltà e come dobbiamo comportarci. Vuoi andare verso 1 al 3, guarda. Leggilo tutto il Salmo, sono tre
Salmo
scritture.
131?
Sì, allora, Signore,
il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me.
Quindi rimaniamo umili, fratellina, anche nelle domande che facciamo a Dio o anche all'un l'altro. Va bene, infatti quando discutete con atei che dico chi ha creato Dio? Perché noi diciamo a loro cosa c'era prima del Big Bang? E loro sono perduti. E loro si difendono dicendo e chi ha creato Dio? E sono cretinate, dice scusa. Non è la nostra portata capire queste cose. Tu puoi andare dal più grande professore di matematica e sono cose che lui non sa.
Ah sì?
Non sa. E lui chiede qual è il numero più alto.
Non lo sa.
Ci sono cose che non dobbiamo neanche chiedere. Allora, avanti.
Verso 2. In verità l'anima mia è calma, è tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia.
O Israele, spera nel Signore, ora e per sempre.
Salmo 131.
Anche Romani 12, c'è una bella scrittura lì, al 16, guarda.
Romani 12, 16.
16.
Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. Romani 12, verso 16.
Bene, perché noi facciamo una bella preghiera qui?
Oh sì, facciamo.
Signore, benedici i fratelli che ascoltano. Signore, benedici i fratelli che si chiedono queste cose, ma tante cose non dovrebbero chiedersele. Signore, aiutaci a rimanere umili, aiutaci a essere contenti e soddisfatti per le rivelazioni che ci hai date nella Bibbia. Non abbiamo capito tutte le rivelazioni. Cosa andiamo a cercare? Cose delle quali il Signore neanche ha parlato. Rimaniamo umili, rimaniamo tranquilli. Grazie Gesù. Aiutaci, Signore, a camminare, Signore, come Giuseppe, Maria e Gesù tiravano l'asinello, sono andati in Egitto, sono tornati. Gesù entra in Gerusalemme su un asinello. Cerchiamo noi, Signore, di non cercare di essere grandissimi profeti, grandissimi, intelligentissimi, che non siamo niente, Signore. Cerchiamo di cominciare a mettere in pratica, Signore, quello che è scritto, per esempio cercare le pecorelle tutti i giorni.
Amen.
Raggiungere le pecorelle tutti i giorni.
Amen.
Non cerchiamo di diventare con una mente così potente che conosciamo tutto o quasi tutto. Ancora non abbiamo magari neanche capito come raggiungere le pecorelle intorno a noi con il Vangelo, con la salvezza. Aiutaci, Signore, ad avere il cuore non orgoglioso, i nostri occhi non alteri, non aspirare a cose troppo grandi e troppo alte per noi, Signore. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, nel nome di Gesù.